Questo programma è offerto da Vitaler e Medicasa. Changing Care with you. Cambiare l'assistenza insieme a voi.
Su Radio Isav, Mondo SLA. Mondo SLA con Lorenzo D'Andrea.
Il piacere più nobile è la gioia di comprendere. Leonardo da Vinci. Buongiorno e benvenuti alla 20ª puntata di Radio Isav, ma soprattutto di Mondo SLA, sempre su Radio Isav. 11.03 è il 30 ottobre, oggi parleremo di un argomento importantissimo sia per i pazienti SLA ma anche per i caregiver familiari che si occupano proprio dei pazienti, e il tema di oggi è il cambio cannula e PEG. Tutto questo lo faremo con uno, devo dire, dei massimi esperti di queste pratiche, che poi si possono fare sia a domicilio che negli ospedali, nei reparti dedicati. Lo faremo proprio con il dottor Ceci, che tra poco, intorno alle 11.10-11.15, avremo in diretta proprio qui su Radio Isav. Allora, per i vostri messaggi il numero è sempre lo stesso, è il 371-4814-966. Noi non ci resta che partire, lo facciamo con una canzone per poi andare a spiegare che cos'è la tracheotomia e che cos'è la PEG. Quindi noi andiamo avanti, lo facciamo proprio con Mahmood e Elisa.
Nessuno vede mai, mai, ma fino a quando la verità viene sul collo.
E più mi guardavano male, più era un hit mondiale.
Il consueto appuntamento del sabato con Mondo SLA su Radio Isav. Oggi lo facciamo sulla tematica forse più importante per i pazienti allettati, che è il cambio cannula e la PEG. La locandina che è andata, che abbiamo poi fatto ed esposto sui social, sia su Facebook che su Instagram, ha prodotto anche delle domande da tutti gli ascoltatori, i radioascoltatori che ci seguono anche al di fuori dell'Abruzzo. Quindi abbiamo ricevuto delle domande dalla Puglia, ma anche dalla Sardegna, e delle domande anche qui dai nostri pazienti che noi quotidianamente assistiamo e cerchiamo di far vivere questa malattia in un modo molto più positivo. Un primo intervento è per far capire a chi fosse un po' distante da questo mondo, dai radioascoltatori che ci seguono durante la settimana, il programma di Emiliano, la Putec, dal lunedì al venerdì, che non conoscessero benissimo la SLA, dobbiamo dire che cos'è la tracheotomia. La tracheotomia consiste proprio nell'incisione della trachea per aprire una via respiratoria alternativa a quella naturale. Ma l'apertura è effettuata in modo percutaneo, senza sutura dei margini della stomia. Si tratta di una tecnica veloce e semplice, dove non vengono richieste competenze particolari. Viene eseguita il reparto di unità di terapia intensiva con assai rare complicanze. Abbiamo spesso ribadito questo anche nei nostri articoli sul blog, dove io per primo ho spiegato che è più un aspetto psicologico sottoporsi all'intervento di tracheotomia che non un aspetto veramente tecnico o medicale, perché l'intervento è davvero facile. Da qui possiamo anche affermare che ci sono diverse cannule di tracheotomia e può essere dotato o meno di cuffia. Per i malati di SLA ovviamente c'è la cannula cuffiata, che è provvista proprio di un palloncino che, avvolgendo esternamente a manicotto la cannula medesima, impedisce all'aria di insinuarsi tra la cannula e la trachea. Quando la cannula è cuffiata, durante l'inspirazione il flusso d'aria passa all'interno della cannula stessa e raggiunge i polmoni. Viceversa, durante l'espirazione l'aria esce dalla cannula raggiungendo proprio l'esterno. Poi la domanda che faremo tra poco al dottor Ceci, che ricordiamo responsabile della ASL dell'ADI e della ASL di Teramo, ma anche un medico che si occupa proprio dei cambi cannula, della tracheo, ma anche della PEG, quindi operativo sul campo. Ecco perché oggi abbiamo invitato il dottor Ceci, e dobbiamo ringraziarlo, perché oltre ad essere un responsabile, quindi un lavoro da scrivania, è perennemente a fianco dei pazienti SLA. Questa è una prima sintesi di quello che è l'argomento, per poi tra poco parlare anche di come funziona la PEG. Noi lo facciamo proprio dopo aver ascoltato Crazy Town di Butterfly. E intanto arrivano i primi messaggi su WhatsApp. Voglio salutare Maurizio Cotellessa. Buongiorno Maurizio, e buon sabato e soprattutto buona domenica. Saluto anche Giovanni che ci manda una foto da Fossa Cesia, penso negli ulivi di Fossa Cesia, perché ci dice: buongiorno, noi siamo molto utili per la raccolta dell'uliva nel tirare le reti, anche perché questo in Abruzzo è il periodo dell'olio, ma è il periodo tra un po' anche del vino. Quindi un grande buongiorno Giovanni, stai lavorando nei campi di Fossa Cesia e noi ti auguriamo un buon lavoro, ma nello stesso tempo ci stai ascoltando, perché ci ha appena confermato che ci stai ascoltando. Salutiamo anche un altro ascoltatore, Antonio Vizzi. I messaggi stamattina sono veramente tanti. Abbiamo parlato di tracheotomia, ora parliamo un attimo di PEG, prima di avere nel prossimo sgancio ospite il dottor Cici, ricordo responsabile dell'ADI, della ASL di Teramo, che praticamente va a casa dei pazienti a fare queste operazioni. E a lì e lui possiamo chiedere tutto, perché avete sempre a disposizione, come l'hanno fatto Giovanni, Maurizio e Antonio, il nostro numero di WhatsApp, che è 371-4814-966, dove potete inviare qualsiasi messaggio, soprattutto su questo tema che è importantissimo sia in Abruzzo ma soprattutto nelle altre regioni, tant'è vero che, come abbiamo già anticipato prima, sono già arrivate delle domande per il dottore che le faremo proprio in diretta a lui. Parliamo un attimo di PEG. La PEG che cos'è? È la gastrostomia endoscopica percutanea, definita con l'acronimo PEG, e consiste nell'applicazione chirurgica di una sonda la quale collega lo stomaco all'esterno. Questi pazienti SLA, ma anche le proprie famiglie lo sanno benissimo, e è un po', per fare un quadro, per chi si avvicinasse a quel mondo SLA, a tutta quella che è la malattia, questa mattina dobbiamo fare assolutamente una piccola sintesi. La PEG si è diffusa rapidamente in quanto il suo utilizzo presenta un ridotto numero di complicanze. Una ridotta incidenza economica favorisce il precoce reinserimento del paziente in famiglia e riduce il tempo di degenza, oltre ad essere di facile gestione. Da qui possiamo anche poi chiedere al dottore quali sono le miscele nutritive e come può essere somministrata. Ci sono tre opzioni fondamentalmente su questo, e ve le vado a dire subito. La prima è attraverso un bolo unico di circa 2-400 cc con l'ausilio di una siringa. La seconda è tramite un'infusione intermittente, durante la quale la miscela viene suddivisa in porzioni uguali e somministrata 3-6 volte nell'arco della giornata. E quella più conosciuta da noi e dai nostri pazienti invece è quella, la somministrazione in maniera continua, cioè 24 ore su 24, utilizzando preferibilmente una pompa ad infusione. È quella che generalmente utilizzano tutti i pazienti SLA. Do anche il buongiorno alla nostra Francesca che ci scrive da Casoli. Mi salutano anche il grandissimo Umberto, un po' dispiaciuto per quello che sta succedendo purtroppo alla Juventus, e Anna, a cui rivolgo un gran saluto e un grande abbraccio. Noi andiamo avanti con la musica. Tra poco, in diretta su Radio ISAV, ci sarà il dottor Cici. Ospite su Radio ISAV, come già preannunciato più volte, è il dottor Cici, responsabile ADI dell'ASL Teramo. Dottore, grazie per aver accettato il nostro invito e buongiorno.
Buongiorno a voi e grazie dell'invito.
Allora, dottore, io devo ringraziarti doppiamente perché sei uno dei pochi medici responsabili che poi sono effettivamente sul campo. E volevo partire proprio da questo, da come un responsabile ADI poi si divide tra l'organizzazione dell'ADI e quello che invece è il lavoro effettivo magari di cambio cannula e PEG proprio su tutti i pazienti SLA di tutta la ASL di Teramo. Quindi come è organizzata l'ADI di Teramo, soprattutto magari che situazione ha trovato al suo arrivo e che cosa è stato sviluppato dopo per favorire l'assistenza dei malati di SLA in tutta quella che è la provincia di Teramo.
Allora, io sono in questo servizio da circa 9-10 anni. Siamo partiti con un carico assistenziale di circa 2.500 malati su tutta la ASL di Teramo, adesso ne assistiamo circa 7.500. La crescita è stata enorme. la crescita è stata enorme, però il nostro obiettivo non è soltanto quello della crescita numerica, ma quello di portare un livello di crescita assistenziale molto elevato. Quindi quello che in termini tecnici poi si chiama CA1, CA2, CR, cioè l'indice di coefficiente assistenziale alto. Naturalmente di questa mole di pazienti, i malati SLA hanno un coefficiente assistenziale elevatissimo e noi cerchiamo di assistere a domicilio nel miglior modo possibile senza ospedalizzarli, adesso tanti rarissimi casi. E quindi il peso è enorme, ma noi quello che il nostro progetto ultimo sarà quello di chiamarlo l'ospedale di furo, cioè portare a casa del malato tutto ciò di cui lui ha bisogno senza potersi spostare. Speriamo di riuscirci, con i numeri così elevati comincia a essere abbastanza difficile, ci vuole una struttura ben organizzata, soprattutto ci vuole gli operatori che vanno a fare questo servizio, amano il loro lavoro e soprattutto c'è un numero adeguato. Da questo punto di vista siamo un po' sottostimati.
Infatti su questo, dottore, una piccola domanda che le voglio fare subito e poi ne faccio una che già arriva sul nostro numero WhatsApp 371-4814-966, e la prima è: secondo lei questo sistema dell'ADI, dove gli operatori magari sono fanno parte delle cooperative e quindi magari hanno aperto delle partite IVA, come succede magari su Pescara e su Chieti, non so a Teramo, magari sono assunti, hanno secondo lei bisogno di avere una qualificazione in più di un semplice operatore ospedaliero e quindi magari gli ho anche un ritocco economico, mi viene a pensare questo?
Allora, io sono sempre più convinto che chi fa esercita un lavoro domiciliare deve avere qualcosa in più dell'operatore ospedaliero. Oltre alle qualità professionali ci vogliono le qualità morali dell'assistenza domiciliare. Quindi diciamo, è un operatore completamente diverso l'operatore domiciliare, deve avere diciamo, un'arma in più. Per quanto la domanda sul tipo di gestione come è fatta, io ho vissuto le due esperienze, quindi posso parlare di tutte e due.
Sì.
Noi eravamo l'unica azienda ancora non esternalizzata nella commissione di appalto, noi siamo stati sei anni fa e quindi ho vissuto la fase diciamo, totalmente pubblica e la fase mista come lo siamo noi. Noi adesso siamo un'azienda in cui l'attività dell'ADI è fatta, la presa in carico dell'utente la fa il servizio pubblico, i propri infermieri, i propri medici, e poi le prestazioni vengono esternalizzate alle cooperative. Abbiamo pregi e difetti da tutte e due le parti, nel senso che se hai una struttura completamente pubblica vivi un po' dell'incrostazione statalista, quindi meno dedizione al lavoro, meno attaccamento, però trovando le figure giuste si poteva riuscire a gestirla. Con l'esternalizzazione certo hai l'entusiasmo del giovane, la voglia di fare, di imparare, ma anche un turnover molto elevato, quindi la formazione va fatta di continuo. Quindi quello che voi proponevate, cioè quello di un incentivo economico al domiciliarizzato utente e al domiciliato operatore, sarebbe una cosa in più, in modo da solidizzare, cioè fidelizzare l'operatore verso l'attività domiciliare. Questa sarebbe la cosa migliore.
Beh sì, una domanda che arriva, dottore, perché io ne ho tantissime oggi, è la prima volta che sono inondato di domande, così tanto perché ci stanno ancora scrivendo. Una prima domanda invece riguarda sulle ore di assistenza ADI e se queste ore magari vengono saltate, possono essere recuperate in un secondo momento, magari saltate per ferie dell'operatore, manca una sostituzione e quant'altro, devono essere recuperate poi dalle cooperative o si va avanti senza recuperarle praticamente?
Allora, io guardo più l'aspetto professionale e non l'aspetto economico, nel senso che se la prestazione è stata saltata non va recuperata perché non può essere recuperata, quindi non viene pagata, questo è finito. Ma a noi interessa non saltare la prestazione, ma dare la continuità, quella è la cosa di cui abbiamo bisogno e che noi a tempo cerchiamo di farlo, non esistono, io dico sempre ai miei infermieri, il malato non ha né 24 né 25 dicembre né il 1 di gennaio né il 31 dicembre, ha 365 giorni purtroppo di malattia e noi abbiamo il dovere morale di effettuare 365 giorni di assistenza, quindi noi tranne rarissimi casi, cioè, chi va in ferie viene sostituito, non facciamo da noi non esiste la politica del recupero, esiste la quello dell'assistenza quotidiana e continua del malato in tutti i giorni dell'anno. Quindi ecco, il recupero è una parola che non vorrei mai adoperare, perché è come se hai mancato di qualcosa da dare e poi cerchi di recuperarlo, è sempre una cosa brutta poi,
ecco, ma
da tutti i punti di vista.
Questo è importante chiarirlo, perché poi non è così scontato per le famiglie e per chi opera in questo settore, nel senso, se un responsabile ADI dice che si deve garantire la continuità, ovviamente nel limite del possibile, perché magari ci possono essere veramente situazioni in cui reperire gli operatori in un determinato momento può essere quasi impossibile. Lo capisco, perché poi gli operatori non sono infiniti, sono persone, e il fatto di dire e puntualizzare, dire non c'è recupero ma si deve comunque garantire la continuità, è assolutamente importante. Dottore, noi facciamo un break, poi rientriamo con la sua attività operativa a domicilio dai pazienti.
Va bene, a tra poco.
Radio ISAB, in macchina, al lavoro, a casa, di sera, su iOS e Android. Io sono ancora vivo.
Corde pazze, c'eravamo tanti amati con Mercedes-Benz, sempre in diretta su Radio ISAV, sempre con il dottor Ceci, responsabile dell'ADI di Teramo. Dottore, ancora buongiorno. Entriamo nella parte viva dell'argomento di oggi, del cambio cannula e PEG. Come avviene, dove avviene, perché avviene in determinati ambienti. Dottore?
Eccoci,
ecco qui. Allora, dove avviene il cambio cannula per quanto riguarda la tracheotomia e per quanto riguarda la PEG?
Allora, per quanto riguarda la PEG, noi qui a Teramo la effettuiamo, sia la prima PEG che le PEG successive vengono fatte totalmente a domicilio, vengono fatte da me personalmente. Quindi abbiamo tolto questo viaggio, poi insomma, tipo viaggio della speranza, del povero malato tracheostomizzato, la maggior parte delle volte di Islam, ma non solo, abbiamo anche altri tipi di malati con altri tipi di patologie che sono in reanimazione meccanica assistita, e quindi il cambio della PEG andava fatto in un ospedale a 30 km da Teramo, quindi con tutti i disagi, portarlo, riportarlo, con tutta la strumentazione del salvavite che si ha a disposizione, che si deve portare a prezzo. Questo l'abbiamo da quando sono arrivato io, li faccio attualmente a domicilio. Per il cambio invece della cannula tracheostomica, lì il discorso è un po' più particolare, nel senso che eventuali incidenti per il cambio di PEG si possono anche risolvere a domicilio, cosa che io ho fatto e mi è successo. Per gli incidenti invece di cambio cannula, se si succede a domicilio, può essere pericoloso, più di volte lo è, e quindi si rischia di perdere la vita del paziente. Allora abbiamo il cambio della cannula, lo facciamo in ambiente protetto, più delle volte ospedaliero. Ci stiamo attrezzando però, affinché con un'unità mobile di rianimazione si possa fare anche questo a domicilio, in cui la figura potrebbe essere sia anestesista, soprattutto anche il chirurgo toracico, perché come i nostri ascoltatori, quindi che sono comunque bene o male toccati da queste patologie, sono abbastanza esperti di quello che sono poi le problematiche di questa malattia. Il problema della cannula tracheostomica non è il problema cambiarla, perché è un'operazione semplice di per sé, il problema è che dopo un po' di anni che devi cambiare il cannula tracheostomica, vai incontro a una tracheomalacia che può causare più delle volte una fistola tracheoesofagea, oppure una compressione su un ramo arterioso, oppure la rottura della trachea stessa. Quindi la cannula va cambiata in ambiente protetto, perché al momento del cambio della cannula, se dovesse verificare uno di questi episodi, si ha a disposizione la rianimazione per poter intervenire.
Ottimo. Dottore, allora le inizio a fare qualche domanda che ci arrivano qui sul nostro WhatsApp 371-4814-966. Ci scrive una signora dalla Puglia, da Foggia, e dice: potrei sapere per il cambio della prima PEG quanto tempo deve passare?
Allora, il cambio della prima PEG non ha dei valori standard in cui passare, dipende anche anche perché non tutte le PEG sono uguali, nel senso proprio il materiale. Però basta vedere, io ho visto cambiare, ho cambiato delle PEG anche dopo un anno e mezzo, due anni, oppure anche dopo cinque mesi, sei mesi. Normalmente per la prima PEG sui 6-8 mesi è l'età giusta, insomma, per poterla cambiare. Ma se la PEG è in buone condizioni, non c'è lesioni sul tubo di silicone, non ci sono anomalie, insomma, funziona bene, si può anche aspettare, anche perché il cambio della prima PEG è diverso dal cambio della seconda. e spiego qual è rapidamente qual è il motivo. Sì. La prima tecnica è quella che si mette per filo, non ha il pallone gonfiabile con l'acqua, ma ha soltanto, si chiama fungo sotto, quindi la parte all'interno dello stomaco c'è il fungo che viene secreto in superficie da un anello e serve per far aderire la parete anteriore dello stomaco alla parete muscolare in modo che si crei una fibrosi e lo stabilizzi in quella posizione. Quindi quando si va a estrarre questa pega devi tirare forte, forte, abbastanza in modo vigoroso affinché questo fungo si restringe e passa verso lo stomaco della la parete cutanea. E si chiama rumore a tappo di champagne, perché il rumore che si ha è proprio l'apertura di una bottiglia di spumante. Quindi chi non è preparato sembra un'operazione abbastanza quieta, comunque difficoltosa. L'unica cosa è tirare con forza senza aver paura di fare danno, quella è l'unica soluzione.
Ecco.
Non abbiamo avuto da questo punto di vista noi nessun incidente nel campo delle prime PEG, quindi lo facciamo tranquillamente a domicilio.
Quindi
le PEG successive sono molto più semplici, col palloncino gonfiabile, però anche lì la tenuta della permanenza, diciamo, in genere dai 3, 4, 5 mesi le cambiamo.
Ah, ok. Quindi, dottore, possiamo affermare che il cambio della prima PEG va fatto in base a come è la situazione e va monitorata praticamente la situazione del paziente singolo.
Il cambio della prima, ecco, naturalmente il cambio della prima PEG deve essere fatto da personale esperto, da persona che sa fare il suo lavoro, da persona che non ha paura di fare il suo lavoro e quindi di recarsi a domicilio. Naturalmente deve monitorare il paziente prende anticoagulanti, e vanno sospesi per 2-3 giorni e poi ripresi per evitare il sanguinamento. Qui comunque ci vuole la valutazione del paziente, ma può essere fatto tranquillamente a domicilio.
Certo. La seconda domanda è di una signora di Nuoro, Sardegna, e scrive: il mio compagno faceva cambio PEG ogni 3 mesi e cannula ogni mese, tutto a domicilio, è giusto?
Abbiamo risposto in parte alla domanda, sì. Con la risposta di lei, nel senso si può fare a domicilio, si possono fare a tutti e due i tempi, poi non esiste il tempo statico stabilito da una linea guida, esiste il paziente, quindi a seconda delle condizioni del paziente si decide quanto cambiare o quanto non cambiare. È vero che il cambio della cannula può essere fatto si incentiva a farlo una volta al mese come linea guida, però si può anche aspettare un mese e mezzo, due, anche di più. Come la PEG non va fatta obbligatoriamente ogni 3 mesi, si possono aspettare anche 4, 5, 6 mesi. Dipende dallo stato in cui ci si trova sia il paziente, sia la PEG o la cannula traversone. A domicilio possono essere fatte tutte e due, anche noi le abbiamo fatte tutte e due, però la cannula tracheostomica cambiata a domicilio deve essere supportata da figure professionali valide, quale può essere l'anestesista, un gruppo di animatori mobile e un chirurgo toracico. Secondo me queste sono le funzioni, le persone che devono assistere a questa cosa, perché il cambio cannula fatto senza una condizione di sicurezza può essere pericoloso per l'utente.
Certo, la domanda prima di fare un break che viene spontanea a me: a Teramo c'è lei che va sul campo, monitora i pazienti, comunque li vede spesso e quindi non è solo dietro una scrivania, ma in altre ASL magari dove non c'è un responsabile, una persona che si occupi solo di questo, chi è che deve poi monitorare lo stato della tracheo e della PEG? Questa è una domanda mia.
Io vedendo le altre realtà poi il monitoraggio delle condizioni della PEG e della TRAG vengono affidate all'infermiere professionale all'infermiere che se non si può dire più professionale, io sono ormai abbastanza anziano, mi resta ancora dottore in scienze infermieristiche. Viene affidata a lui la salvaguardia, ecco, il monitoraggio di questi due presidi salvavita, e sono loro poi che riferiscono al chirurgo o all'anestesista che è ora di cambiare la PEG o di cambiare la cannula traversone. Il mio progetto un po' così azzardato, ma anche lastino, lo vogliamo intitolare l'ospedale diffuso, è proprio questo: è portare figure professionali all'interno delle case delle famiglie, ma con un gruppo ben stabilizzato e ben strutturato, nel senso non può essere l'ospedaliere che ogni tanto va a casa del domicilio, ma creare proprio un gruppo di persone con le varie figure professionali che fanno solo quello di lavoro e si recano sulla domicilio del paziente.
Sarebbe uno spettacolo.
No, però insomma, ecco, finora abbiamo ottenuto dei risultati, insomma, come lei sa, anche sotto la pandemia noi non abbiamo lasciato nessuno senza assistente, e non credo che nelle altre parti d'Italia sia stato così facile.
No, neanche nelle altre ASL abruzzesi, praticamente. Dottore, noi facciamo un break, ci ascoltiamo una canzone, ci sono le pubblicità, per tornare poi alle ultime domande e un po' il suo pensiero su cosa si potrebbe fare, oltre a quello che già ci ha detto sull'ASLA e su che cosa sta facendo l'ASL di Teramo. Rod Stewart con Baby Jane su Radio ISAV. Siamo sempre in diretta nella 20ª puntata di Mondo SLA, dove stiamo affrontando un argomento importantissimo, che è quello del cambio cannula per la tracheo e cambio della PEG a domicilio. Con noi il dottor Cici, ha già risposto a tantissime domande. Dottore, allora, la sua partecipazione ha fatto intasare la nostra messaggistica, perché sono arrivati veramente tanti messaggi.
Speriamo che l'intasamento risolva almeno qualche problema, perché dopo il nostro compito è quello, cercare di dare qualche notizia utile per cercare di avere meno difficoltà.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Ci scrive Giuseppe e ci dice: domanda per il dottore, come comportarsi nel caso in cui la cannula dovesse uscire dalla sede quando siamo ovviamente a casa?
Allora, quando la cannula se ne esce dalla sede, naturalmente bisogna rimetterla nella cannula, e molto probabilmente se ne uscire perché non è più cuffiata. Cioè, il cuffiare cosa significa? Gonfiare quel palloncino in aria che sta intorno alla cannula per permettere che non se ne uscisse. Qualche volta si scuffia perché si rompe, perché perde un po' di aria, eccetera, e quindi la cannula ha una certa mobilità all'interno della trachea che, o con un colpo di ossa o con qualche manovra, se ne potrebbe uscire. Bisogna rimetterla subito in sede. Naturalmente io so che i familiari sono molto più pratici di tanti altri miei colleghi, perché lo fanno quotidianamente, quindi rimettere la cannula non è un grosso problema. L'unica cosa è ricuffiarla, perché però vedere se se ne è uscita perché si è scoppiata, allora bisogna cambiare la cannula, nel senso di mettere una cannula in cui può essere ricuffiata normalmente. Naturalmente lo sapete tutti, ma il cuffiaggio avviene con l'aria, mentre nella PEG avviene con l'acqua. Lo dico perché sembrerà così
scontato,
così ovvio, ma io mi trovavo con questo a Torino, mi chiama la mia infermiera e mi dice: dottore, se ne è uscita una PEG che avevamo cambiato l'altro giorno, non da noi, l'avevamo cambiata in una struttura. E vabbè, noi dico, allora erano le prime volte, vabbè, fatemi un video telefono, gli ho fatto rimettere la PEG. Se ne è passato il giorno dopo, sempre lo stesso problema, mi telefona un'altra infermiera, sempre mia, dice: dottore, se è uscita anche l'altra PEG, ma come, l'ha cambiato l'altro giorno? Allora, l'infermiera mi fa capire, dice: dottore, però io ho avuto il sospetto che nella PEG non c'era l'acqua, perché sono andato a terra, non c'era. Quindi chi aveva cambiato le cannule tracheostomiche, aveva gonfiato con l'acqua, gli ha cambiato anche le PEG, pensando che anche le PEG si gonfiasse con l'aria. In realtà le PEG si gonfiano con l'acqua, le cannule tracheostomiche si gonfiano con l'aria.
Ottimo, bene chiarirlo. Ovvie,
bisogna saperle. No?
Sì, bisogna assolutamente saperle. Poi ci arriva una domanda di Francesca da Casoli. Ho una domanda per il dottor Cici per quanto riguarda la cannula di papà, che è una cannula cuffiata. Solitamente va cambiata in ospedale tramite otorino in sala operatoria ogni 2-3 mesi, ci hanno detto, ma papà deve essere cambiato ogni mese, perché da un po' di tempo, fino all'anno scorso no, ormai sono 4 anni che ce l'ha, trascorso un mese puntuale si rompono le alette esterne che reggono la cannula. Considerate che la controcannula mamma la cambia più volte al giorno, 4-5 volte, perché si riempie di muco e papà fa fatica a respirare. Perché prima non accadeva ed ora si rompono sempre queste alette? Quindi poi va cambiato urgentemente perché non regge la cannula?
Allora, se si rompono le alette, la cannula deve essere cambiata, perché sennò non c'è il punto di fermo che la blocca la cannula. Quindi vanno cambiate. Se si rompono le alette, la cannula va cambiata con delle alette nuove. Poi perché si rompono essere così spesso? Certo, dipende, non è che c'è una sola ditta che fa cannule e alette e controcannule, e quindi molto probabilmente sarà una partita diversa da quelle precedenti. Io perlomeno devo imputarla a questo, perché l'abbiamo visto anche nelle pecche, no, ci sono diversi tipi di pecche, alcune durano di più, alcune durano di meno, quindi dipende anche da quale ditta ci ha fornito lo studio, il presidio in questo momento.
Okay.
Però quando si rompono gli aletti vanno cambiati, la carne non viene mantenuta nel suo domicilio.
Ok. Ci scrive anche la nostra Dalgisa, bellissima donna, tra l'altro, che saluto. Buongiorno, perché se il cambio cannula è pericoloso viene fatto a domicilio qui a Pescara, oltretutto con un medico che si presenta solo, che con poca attrezzatura, posso pretenderlo di farlo in regime protetto, altrettanto per il cambio PEG?
Vabbè, intanto saluto anch'io la bellissima donna, così mi associo al saluto. Poi per quanto riguarda la richiesta più seria, diciamo che lei può pretendere naturalmente il cambio in ambiente protetto, è un suo diritto e quindi lo deve e lo può esercitare tranquillamente e deve essere soddisfatto il suo diritto. Per quanto riguarda il collega che si lega a vicino, la responsabilità naturalmente è individuale, ognuno risponde di quello che fa.
Ovvio.
Il collega, se la sente di farla, non ha timore, lo può fare tranquillamente. È altrettanto vero che però la paziente o l'utente può chiedere una situazione migliore, quindi più compatente, comunque più meno critica del proprio domicilio, lo può pretendere tranquillamente.
Infatti poi ci fa la seconda domanda, Adalgisa è spaventata perché ci sono stati un po' di decessi in provincia di Chieti e ora l'ASL li fa fare solo in regime protetto. Perché queste differenze tra ASL e ASL?
Perché non, siamo un popolo che non parliamo tutti la stessa lingua. Nel senso, ci vorrebbe un coordinamento che fa, ecco, l'attività territoriale comincia a essere allertata, comunque essere visibile da un po' di tempo, da qualche anno a questa parte. Prima era il rifugio un peccatorno di chi non faceva carriera in ospedale o aveva problemi di salute, venivano buttati sul territorio. In realtà il territorio invece deve essere l'elemento valido, e l'abbiamo visto con la pandemia, un buon territorio non tintato agli ospedali, un cattivo territorio tipo regione Lombardia, in cui hai l'eccellenza dell'ospedale ma non hai nessun filtro sul territorio, poi in un momento di criticità territoriale tintato agli ospedali e poi succede quello che è successo. Quindi il territorio è di fondamentale importanza, metterci le figure valide, professionalmente competenti e preparate, in modo da poter fare da filtro all'ospedale e non ospedalizzare il meno possibile. Ma questo comunque ci arriveremo, perché non ci sono più soldi per essere ospedalizzati.
Ecco, e quindi si dovrà fare tutto a domicilio. Un'ultima domanda.
Tutto a domicilio, ma è la cosa migliore. Il domicilio, tolto l'acuto che va fatto in ospedale, deve tornare urgentemente al domicilio, perché il comfort della famiglia, di chi gli sta intorno, dell'ambiente dove uno ha vissuto, non te lo può dare nessun albergo a 5 stelle o a 6 stelle.
Ha ragione.
Tant'è che tutti i malati che noi mandiamo in strutture, la più bella che possa essere, il malato comunque appena entra si disorienta. Questa
sì,
è la prima cosa che fa.
No, ha ragione, dottore, ha ragione. Un'ultima domanda mia per chiudere questa bellissima puntata con lei, dottore, perché abbiamo risposto davvero a tantissime domande arrivate sul nostro numero 371-481-4966, è come la telemedicina può aiutare a monitorare i pazienti nei loro domicili, perché abbiamo parlato dell'importanza di avere dei pazienti a domicilio e dell'essere monitorati.
La telemedicina ci può aiutare, però quando se ne parla tanto rischiamo poi di fare qualche errore negli affidarli troppo di quello che non si può fare. La telemedicina ci può aiutare nel misurare i parametri, questo è un atto buonissimo, nel senso che io dubito sulla televisita, ma sul monitoraggio dei parametri è una cosa fondamentale, quindi lo può fare direttamente il caregiver a casa e mandarci tranquillamente, tipo l'elettrocardiogramma con risposta cardiologica, la misurazione dei parametri vitali e tante altre cose. Però poi fare la televisita, su questo si può fare eccezionalmente, ma non la considero come un atto risolutivo, nel senso il malato va toccato, va visto e va messo la mano sopra la pancia, come dicevano i vecchi medici, sia greci, sia romani, ma soprattutto quelli nostrani. Quindi il malato va toccato e va visitato, perché ti rendi conto, faccio un esempio, un addome acuto lo ti rendi conto solo toccando col palmo della mano con i polpastrelli che hai un addome ligneo. Se te lo dice a parole il malato non te ne rendi conto, quindi
certo.
Va bene la telemedicina che ci aiuta per fare un'ottima diagnosi.
Dottore, noi chiudiamo sempre le nostre interviste, le nostre ospitate, vabbè, ringraziandola, ma soprattutto con un messaggio magari da dare a tutti i pazienti SLA che ci hanno ascoltato oggi e ci ascolteranno in podcast oggi pomeriggio alle 16:30, sia sul nostro sito che su YouTube, sia quelli abruzzesi che italiani. Che cosa vogliamo dire ai pazienti SLA, dottore?
Ai pazienti SLA io voglio soltanto raccontargli una cosa: sia ai pazienti che vivono una condizione di disagio, soprattutto a chi li assiste, che è una condizione di disagio anche familiare. Noi dal punto di vista sia pubblico sia comunque anche associazionistico cercheremo di dare le migliori risposte possibili. Soprattutto però la cosa fondamentale è che il malato SLA non si deve sentire un malato abbandonato, ma deve far parte integrante del nostro sistema di assistenza. Non è una cosa che va data a tempo, ma è uno che ne fa parte a tutti i livelli. Quindi non è uno che va messo lì perché abbiamo scarse o poche speranze di vita. Questo non può decidere nessuno, le speranze di vita di un paziente di qualsiasi natura, soprattutto di un paziente SLA. Noi abbiamo avuto pazienti anche con 14-15 anni che l'abbiamo tenuto in assistenza domiciliare. Quindi fa parte di noi e non lo sentiamo come una persona di peso, sicuramente no.
Bellissimo messaggio, dottore. Grazie per essere stato con noi. Le auguriamo un buon sabato e una buona domenica.
Grazie a voi e buon lavoro. Grazie di nuovo.
Grazie, dottore. Arrivederci. Radio ISAV, bella, piace, diverte, ma anche informazioni in questa mattinata di Mondo SLA. Volevo ringraziare a nome di tutti i pazienti che poi ci hanno scritto sul nostro numero 371-48-14966 il dottor Ceci, perché ha dato delle brillanti risposte, soprattutto concrete, su quelle che sono le attività che i pazienti devono svolgere tramite i medici specialisti delle strutture, ma anche a domicilio, ogni mese, ogni due mesi, ogni tre mesi, ogni quanto è necessario. Quindi grazie al dottor Ceci. Noi abbiamo fatto le 12:18 in questa puntata che devo dire è stata per me anche molto istruttiva, nonostante qualcosa avessi già saputo nei 5 anni di attività con l'associazione ISAV. Noi invitiamo tutti i nostri radioascoltatori che si fossero collegati non all'inizio della puntata ma magari a metà, o chi non è riuscito a collegarsi stamattina, a riascoltare il podcast che uscirà sul nostro sito io sono ancora vivo.org/radioisav alle 16:30 e sempre alle 16:30 anche sul nostro canale YouTube Radio ISAV. Io auguro a tutti i pazienti un buon sabato, una buona domenica e anche a tutti i familiari. Ciao, ci vediamo sabato prossimo, ma lunedì con Emiliano Laputec per chi suona la campana. Ciao.
Questo programma è offerto da Vitaler e Medicasa. Changing care with you. Cambiare l'assistenza insieme a voi.
Su Radio ISAV, Mondo SLA. Mondo SLA. Con Lorenzo D'Andrea.